Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Milano, sabato 18 marzo 1978, due giorni dopo il rapimento di Aldo Moro.
Il silenzio maschera il rumore sordo di passi veloci, quelli di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio, 19 e 18 anni. Due ragazzi di sinistra. All'altezza del portone dell'Anderson School, in via Mancinelli, i passi d'improvviso si fermano. Fausto e Iaio avvertono il pericolo. Due persone si avvicinano con fare sbrigativo, li bloccano. Ora i quattro si trovano faccia a faccia. La loro vita si spegne sotto i colpi di 8 proiettili Winchester calibro 7,65 sparati da un killer professionista. Un'esecuzione.
Il primo a cadere è Fausto, poi tocca Lorenzo. Fausto è riverso sul piano stradale mentre Iaio si trova a breve distanza, centrato dal killer mentre tenta una fuga impossibile. Dopo quei colpi sordi, la strada si fa ancora più scura e nel buio scappano gli assassini. Radio Popolare di Milano interrompe così le sue trasmissioni.
Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Roncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da 3 individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra.
Il 22 marzo 1978 Milano si ferma per i funerali di Fausto e Iaio.
Milano si è fermata stamane dalle 11 alle 12 per il funerale di Lorenzo Iannucci e Fausto Tinelli, i due giovani simpatizzanti dell'ultrasinistra assassinati sabato scorso a colpi di pistola in via Mancinelli. Il silenzio è calato nelle fabbriche e nelle scuole. E in silenzio la gente ha accompagnato le esequie dei due giovani, poco più che ragazzi, alle quali ha partecipato una folla di circa 50.000 persone.
Ricostruiamo allora che cosa è accaduto la sera del 18 marzo 1978 a Milano, intorno a via Mancinelli, nel quartiere Lambrate.
Verso le 19:30, Fausto e Iaio si incontrano in un'osteria di via Leoncavallo, a pochi passi dal centro sociale. Da lì si muovono per andare a cena a casa di Fausto, come fanno sempre il sabato sera, per poi tornare al centro sociale, dove è previsto un concerto di blues. Percorrono a piedi via Lambrate fino a piazza San Materno, poi svoltano verso via Casoretto. Il giornalaio all'angolo li ricorda fermi per qualche secondo davanti all'edicola. Dovrebbero proseguire per via Casoretto, verso via Montenevoso, dove abita Fausto. Ma qualcosa o qualcuno li attira verso via Mancinelli, una strada buia e poco abitata.
Il capo di gabinetto della Questura di Milano, Bessone, arriva subito in via Mancinelli, dove Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci sono stati assassinati.
È chiaro, si tratta di un regolamento di conti, una faida fra gruppi della nuova sinistra o inerente al traffico di stupefacenti.
Questa è dunque la prima pista imboccata dagli inquirenti.
Ma il sostituto procuratore di Milano, Armando Spataro, e il poliziotto Carmine Scotti si fanno ormai un'altra idea. È un duplice omicidio politico, maturato negli ambienti della destra eversiva romana e milanese. Infatti, giunge la rivendicazione da Roma. È un gruppo neofascista vicino a NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari. Il documento è firmato Brigata Franco Anselmi.
Quella della Brigata Franco Anselmi è una storia che parte da lontano.
Roma, 6 marzo 1978. Due ragazzi ben vestiti entrano in un'armeria del quartiere Monteverde e, pistole alla mano, si impossessano di armi, gioielli e denaro. Altri due li aspettano fuori su un'auto e una moto rubate. Mentre escono col bottino, c'è uno scontro a fuoco. Tre riescono a fuggire, il quarto perde la vita sulla porta del negozio.
È Franco Anselmi, 22 anni, iscritto al primo anno di legge all'Università di Perugia, dove divide un mini appartamento con Massimo Carminati. Ha cominciato la sua attività politica 5 anni prima nel Fronte della Gioventù.
Il 28 febbraio del 75, a Piazza Risorgimento, negli scontri fra estremisti di destra e di sinistra, Anselmi è accanto a Mikis Mantakas, quando quest'ultimo viene ucciso da un proiettile di P-38 che lo colpisce alla testa.
Un anno dopo, Franco Anselmi è a Sezze, a fianco dell'onorevole missino Sandro Saccucci. Negli scontri che seguono il comizio, resterà ucciso un giovane comunista.
A fine 77, con i fratelli Fioravanti, Alibrandi e altri, compie i primi attentati terroristici contro le sedi romane del Messaggero e del Corriere, rivendicati dai NAR, nuclei armati rivoluzionari.
Il 7 gennaio del 78, davanti alla sede del Movimento Sociale a Via H. Larenzia, vengono uccisi 2 studenti di destra, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. Centinaia di neofascisti si radunano sul posto, scoppiano disordini e un altro studente di destra, Stefano Recchioni, viene colpito dal fuoco di un carabiniere e muore tra le braccia di una compagna di scuola, Francesca Mambro.
La sera del 28 febbraio, in una riunione al Bar del Fungo, all'Eur, i fratelli Fioravanti, Anselmi, Alibrandi e altri 4 decidono di vendicare i morti di H. Larenzia. In una spedizione al quartiere Don Bosco si lanciano sparando contro alcuni ragazzi di un centro sociale. Feriscono Nicola Scialabba e ammazzano con 2 colpi alla nuca il fratello Roberto.
Il 6 marzo c'è la rapina all'armeria di Monteverde che costa la vita a Franco Anselmi. 2 giorni dopo, in una cabina telefonica sulla Cristoforo Colombo, viene fatto trovare un volantino che annuncia la nascita dei gruppi armati Franco Anselmi.
Il 18 marzo, a Milano, 3 killer giovani, eleganti, a viso scoperto, uccidono Fausto Tinelli e Iaio Iannucci.
5 giorni dopo, a Roma, un volantino rivendica l'esecuzione dei 2 ragazzi milanesi per vendicare Mantakas, Ciavatta, Bigonzetti e altri 4 camerati uccisi.
Il volantino è firmato Brigata Combattente Franco Anselmi.
Le intuizioni del magistrato Armando Spataro, del poliziotto Carmine Scotti, del giornalista Mauro Brutto giungono molti anni dopo sul tavolo del giudice Guido Salvini. Centinaia di interrogatori di collaboratori di giustizia, un lavoro paziente e attento sui documenti di rivendicazione e sugli atti giudiziari di altri processi portano Salvini a formulare un'ipotesi.
Sono 3 gli indiziati, Massimo Carminati, Claudio Bracci e Mario Corsi. La loro posizione sarà archiviata dal giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Milano, Clementina Forleo. Così parla l'avvocato di parte civile Luigi Mariani.
Questo processo è andato molto vicino alla verità. Sicuramente fuori discussione è che questo duplice omicidio è avvenuto e maturato negli ambienti dell'eversione fascista romana, come peraltro ha precisato il giudice che ha archiviato questo caso. Questo fascicolo è stato archiviato il 6 dicembre 2000 e vale la pena di ricordare che cosa ha detto il giudice che ha archiviato il procedimento. Ha detto che pur in presenza di significativi elementi indiziari a carico della destra eversiva e in particolare degli attuali indagati, appare evidente allo stato la non superabilità in giudizio del limite indiziario di detti elementi e soprattutto per la natura derelato delle pur rilevanti dichiarazioni sopra riportate. In sostanza, quelli che sono gli indagati di questo processo sono indicati da tutta una serie di persone che hanno collaborato con la giustizia, che hanno fatto parte delle versioni di destra, come gli autori di questo duplice omicidio. Forse qualcuno, dopo tanto tempo, preso da qualche crisi di coscienza, potrebbe fornire quei dati che sono mancati. Certamente quello che ha messo in luce questo processo è che è partita una squadra da Roma che ha potuto operare a Milano perché aveva degli appoggi logistici a Milano.
Il 18 marzo 1978 la famiglia di Fausto Tinelli abita in via Montenevoso 9, davanti al numero civico 8, dove le Brigate Rosse avevano affittato un appartamento, dove vivevano alcuni dei responsabili della strage di via Fani. brigatisti come Lauro Azzolini e Franco Bonisoli. Esattamente nel punto dove qualche mese dopo i carabinieri troveranno le carte scritte del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Danila Tinelli, la madre di Fausto Tinelli, è ancora oggi convinta che ci sia qualcosa di molto più grande dietro all'omicidio di suo figlio.
Sono stati scelti per ammazzarli. Lei pensi che io abitavo in via Montenevoso e sopra di me avevo i servizi segreti, perciò è stata una scelta per sviare le indagini su Moro. Può darsi che abbia visto qualcosa, che quando si vede qualcosa può darsi che è destinato a scomparire. Quello non posso dirlo. So che eravamo seguiti io anche mio figlio, Altrimenti il giudice in 27 anni sarebbe venuto al dunque, se fossero stati due fascistelli a ammazzarli, e il caso sarebbe risolto in 24 ore. Purtroppo è una cosa legata al terrorismo, infatti noi siamo vittime del terrorismo.
Dopo la pausa, Giallo e Nero torna a parlare di Fausto e Iaio.